Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Norimberga, il nazista e lo psichiatra di Jack Elhai. È una ricostruzione storico-biografica incentrata sullo psichiatra militare statunitense Douglas M. Kelly e sul suo incarico presso i dirigenti nazisti detenuti dagli alleati nel 1945, alla vigilia del processo di Norimberga. Il libro non propone soprattutto un manuale di psicopatologia dei criminali di guerra, segue invece il lavoro clinico. Le ambizioni professionali e il coinvolgimento personale di Kelly davanti a un gruppo di imputati la cui condotta sembrava richiedere una spiegazione. Eccezionale. Al centro emerge il rapporto con Hermann Göring, interlocutore capace di esercitare fascino, controllo e manipolazione anche in prigionia, attraverso colloqui, osservazioni e test. Elhai affronta una domanda decisiva. Esisteva una specifica personalità nazista che distinguesse quei responsabili dal resto degli esseri umani? La risposta maturata da Kelly è inquietante proprio perché rifiuta una rassicurante eccezionalità patologica. Ne risulta un saggio narrativo sul confine fra responsabilità individuale, potere politico, normalità psicologica e male storico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Douglas M. Kelly, un incarico clinico trasformato in indagine sul male politico, l'esercito americano affidò a Douglas M. Kelly, il compito immediato di accertare che i maggiori prigionieri nazisti fossero mentalmente idonei a essere processati. Era una funzione concreta e giuridicamente rilevante. Un imputato incapace di comprendere l'accusa o di partecipare alla propria difesa avrebbe compromesso la credibilità del procedimento. Kelly, tuttavia, interpretò l'incarico anche come un'occasione scientifica e personale. Voleva individuare un tratto psicologico condiviso che spiegasse come uomini posti ai vertici dello Stato nazista avessero contribuito a crimini di portata immensa. Il libro mostra quindi la differenza tra una valutazione psichiatrica circoscritta e una ricerca molto più ambiziosa sulle cause umane del totalitarismo. Questa tensione organizza la narrazione. Il medico deve osservare, testare e curare detenuti, ma al tempo stesso desidera ricavare una conclusione generale da casi eccezionali. Elhai privilegia il punto di vista di Kelly, includendone il percorso prima e dopo Norimberga, le aspirazioni e i limiti. Per questa ragione, il volume va letto anzitutto come biografia intellettuale e professionale, inserita nel contesto del dopoguerra, più che come catalogo sistematico dei profili clinici di tutti gli imputati. Secondo, il rapporto con Hermann Göring e il problema della vicinanza allo studioso. Hermann Göring è la figura che catalizza l'attenzione di Kelly e del libro per lo psichiatra. Il maresciallo del Reich non era soltanto uno degli imputati più importanti, appariva come il detenuto più intelligente, energico e psicologicamente leggibile per indagare i meccanismi della leadership nazista. La relazione fra i due nasce in una situazione inevitabilmente asimmetrica, quella tra medico, militare e prigioniero, ma diventa anche un confronto tra personalità forti. Göring mantiene capacità di persuasione, autocomposizione e ricerca di prestigio. Kelly, dal canto suo, è attratto dalla possibilità di comprendere dall'interno un protagonista del regime sconfitto. Anche gli aspetti pratici della detenzione, come il miglioramento fisico di Göring e l'interruzione dell'abuso di sostanze, rendono visibile la dimensione terapeutica del loro contatto. Elhai non usa questa vicinanza per attenuare le responsabilità storiche di Göring. Al contrario, evidenzia un rischio essenziale per chi studia i perpetratori, l'accesso privilegiato alla loro umanità. intelligenza o vulnerabilità può favorire comprensione analitica, ma non deve trasformarsi in fascinazione morale. Il corpo a corpo, fra medico e detenuto, diventa così un caso di studio sul rapporto tra osservatore, oggetto d'indagine e potere carismatico. Terzo, l'assenza di un germe nazista, normalità clinica e responsabilità dei perpetratori. L'esito più importante attribuito a Kelly è negativo, ma tutt'altro che consolatorio, non emerge una malattia mentale specifica che possa identificare o spiegare in modo esaustivo i dirigenti nazisti. I detenuti esaminati potevano presentare eccentricità, fanatismo, narcisismo, aggressività o comportamenti manipolativi. Ciò non equivaleva, però, a una psicopatologia capace di assolverli o di separarli radicalmente dall'umanità ordinaria. Questa conclusione contesta due scorciatoie interpretative. La prima riduce i crimini alla follia individuale e lascia intatti i meccanismi politici, culturali e istituzionali che li hanno resi possibili. La seconda raffigura i responsabili come semplici esecutori privi di scelta. Kelly li osserva invece come persone dotate di intelligenza, ambizione e capacità di iniziativa, impiegate in un sistema che premiava la brutalità e la lealtà ideologica. Il punto non è che tutti siano equivalenti ai gerarchi nazisti, né che la psicologia sia irrilevante. È che tratti umani non eccezionali possono produrre conseguenze devastanti quando incontrano un contesto di propaganda, autorizzazione sociale, concentrazione del potere e disumanizzazione delle vittime. Il libro conserva perciò la responsabilità individuale al centro dell'analisi, l'assenza di diagnosi patologica non riduce la colpa, ma rende più urgente interrogarsi sulle condizioni che normalizzano la violenza. Quarto, Norimberga come laboratorio tra medicina militare, giustizia internazionale e memoria. La cornice di Norimberga non costituisce un semplice sfondo drammatico. Il processo imponeva agli alleati di dimostrare che i principali esponenti del regime potevano essere giudicati con procedure riconoscibili, prove e difesa, anziché trattati come nemici da eliminare sommariamente. In tale quadro, il lavoro di Kelly aveva un valore istituzionale, la valutazione dell'idoneità mentale contribuiva alle condizioni minime perché il giudizio fosse considerato legittimo. E lei colloca gli esami psichiatrici nella fase di detenzione e di preparazione che precede o accompagna il procedimento, mostrando come medicina, custodia e diritto fossero strettamente intrecciati. La psichiatria non è presentata come una chiave onnipotente per interpretare il nazismo. È uno strumento con compiti delimitati, chiamato a rispondere sia a domande pratiche sia a interrogativi morali sproporzionati rispetto ai suoi metodi. Questa distinzione aiuta a leggere criticamente il libro. I test e i colloqui possono offrire indizi sui singoli individui, ma non sostituiscono la storia politica del Terzo Reich, né spiegano da soli l'Olocausto e la guerra. Il valore del volume risiede proprio nell'esporre questa frizione di fronte a un crimine storico sistemico. La ricerca di una causa psicologica unica appare comprensibile, ma insufficiente. Infine, i limiti del libro biografia narrativa, più che analisi comparativa degli imputati. Una corretta aspettativa di lettura è essenziale. Il titolo può far immaginare un'analisi ampia e comparativa delle personalità di tutti gli imputati di Norimberga. Il baricentro effettivo è invece Douglas Kelly, soprattutto nel suo confronto con Göring. Altri gerarchi e detenuti entrano nella ricostruzione, ma non ricevono necessariamente uno spazio equivalente né profili psicologici altrettanto sviluppati. Alcuni lettori hanno rilevato proprio questa selettività e una trattazione non sempre approfondita delle interviste. non è un difetto da ignorare, ma una scelta di struttura che definisce il genere dell'opera. Eli costruisce un saggio narrativo su un medico e sulla sua ricerca, non un'opera di riferimento clinico su ciascun accusato. Questo approccio offre un vantaggio preciso, perché consente di seguire il modo in cui un osservatore tenta di trasformare incontri frammentari e dati clinici in una teoria del male. Al tempo stesso richiede cautela. Le conclusioni di Kelly non vanno scambiate per una spiegazione definitiva del nazismo o per l'ultima parola della psicologia contemporanea. Chi cerca una storia completa del processo, una ricostruzione esaustiva dell'apparato nazista o analisi individuali uniformi, dovrà affiancare altre letture. Chi accetta questa focalizzazione troverà invece una riflessione nitida sui limiti stessi della diagnosi. In conclusione, il libro è indicato per lettori di storia della Seconda Guerra Mondiale, del processo di Norimberga e della storia della psichiatria, ma può interessare anche chi riflette sul rapporto fra violenza politica e comportamento individuale. È particolarmente utile a chi non cerca una rassicurante spiegazione patologica dei criminali nazisti. Il suo beneficio intellettuale consiste nel costringere a distinguere fra disturbo mentale, ideologia, ambizione, conformismo e responsabilità. La figura di Douglas M. Kelly rende queste questioni accessibili attraverso un caso concreto, senza trasformare la storia in una lezione astratta di psicologia. Rispetto a opere più ampie sul processo o a studi dedicati esclusivamente alla macchina repressiva nazista, Norimberga. Il nazista e lo psichiatra si distingue per una prospettiva ravvicinata, segue il medico incaricato di esaminare gli imputati e fa del rapporto con Göring il proprio asse interpretativo. Questa scelta dà al volume intensità narrativa e mostra come l'osservazione clinica possa essere insieme necessaria e insufficiente. Non è la scelta ideale per chi desidera un repertorio completo delle diagnosi o un'analisi paritaria di tutti i gerarchi. È invece una lettura efficace per comprendere per l'idea di un mostro psicologicamente separato dagli altri, sia tanto seducente quanto limitante. La sua specificità sta nel collegare la scena della detenzione, la nascita della giustizia internazionale e l'interrogativo universale sulle condizioni che rendono l'atrocità pensabile e praticabile. Se vuoi supportare Jack Eli, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!